noi non diciamo non siamo d'accordo con quella che è la vulgata, diciamo, che oggi si sta affermando nel dibattito pubblico e che da molti anni in realtà va avanti, ha preso sempre più piede anche da prima dello scoppio, se le vuole, diciamo, dei grandi conflitti in questo momento circondano l'Europa, i due di cui spesso si discute, no? Quello per esempio dell'Ucraina o quello a Gaza, che tuttora è in corso, che ne dica Donald Trump. La nostra convinzione è che se questa vulgata è la realtà, per noi questa realtà, come diceva Woody Allen, no? È per chi non sa fare di meglio, e quindi noi vorremmo invece pensare e proporre una modalità tramite cui fare di meglio, e per questo abbiamo ripreso la lezione di un gruppo di filosofi del XVIII secolo, che a fronte di una realtà, quella dell'epoca, attraversata da moltissime guerre, dalla guerra di Augusta, della Lega di Augusta, le guerre di successione, quella appunto di successione spagnola, polacca, austriaca, poi la guerra dei sette anni e poi le guerre che invece sono partite con la rivoluzione francese, da quello che stava portato dalla rivoluzione stessa. Ebbene, ci sono una serie di filosofi che pensano a come costruire la pace in un contesto segnato da guerre, e i loro insegnamenti sono, da un lato, insegnamenti che arrivano fino al Novecento, perché sono poi alla base la creazione della Lega delle Nazioni, delle Nazioni Unite e della stessa Unione Europea per diversi aspetti, ma sono anche degli insegnamenti che non sono mai stati del tutto accolti, nel senso che solo alcuni aspetti delle riflessioni di questi filosofi, che poi dirò che sono, se voglio glielo dico subito, si tratta di William Penn, dell'Abbé de Saint-Pierre, dello stesso Rousseau, di Immanuel Kant. Ecco, questi sono autori che appunto hanno riflettuto sugli aspetti istituzionali tramite cui si può creare e stabilire la pace, e il loro insegnamento è stato accolto solo fino a un certo punto. Ci sono delle cose che loro consigliavano che non sono state realizzate. Il fatto che non siano state realizzate ha fatto sì che non si creassero le condizioni per quella che loro chiamano una pace o universale o perpetua, per distinguerla da quella che nel gergo comune viene chiamata pace, che per loro è semplicemente una tregua, cioè un accordo momentaneo tra poteri che viene meno appena cambia la congiuntura. Volevano uscire da questo tipo di condizione e appunto stabilire delle forme istituzionali tramite cui stabilire una pace di lunga durata.
Quali sono questi consigli concreti, queste che proponevano i vari filosofi a cui lei faceva riferimento e che non sono stati realizzati?
Per esempio, già William Penn nel 1693, siamo in un'epoca segnata appunto da questo conflitto, grande conflitto tra la Francia di Luigi XIV e un po' le altre monarchie d'Europa, e si coalizzano appunto per la successione al Palatinato contro questa monarchia che vuole dettare la politica europea dell'epoca, vuole espandersi, vuole essere la potenza egemone. Bene, in quest'epoca segnata di questa tipologia di conflitti, Penn pensa che sia necessario creare un Parlamento europeo, chiamano una dieta europea, con dei rappresentanti di tutti gli stati, e che questo Parlamento debba avere l'ultima parola sulla guerra e sulla pace, cioè debba esercitare la sovranità in questioni relative appunto all'uso della forza armata in Europa. Bene, questo non è così oggi, cioè nonostante noi abbiamo un Parlamento europeo, nonostante noi abbiamo l'Unione Europea, la competenza sulle questioni relative appunto alla guerra e alla pace è una competenza degli stati nazionali ancora, e la differenza si vede. E dall'altro vi è sempre il rischio latente che, a fronte di una crisi politica interna molto forte, si torni alla guerra persino tra i paesi dell'Unione Europea, che in questo momento Europea è una sorta di oasi di pace, perché si è realizzata parzialmente nell'Unione Europea una condivisione di sovranità, e proprio questa condivisione di sovranità ha consentito fino ad oggi di far venire meno le guerre sul continente europeo tra i paesi membri. Perché se noi vediamo dalla fine della seconda guerra mondiale a quando si afferma appunto il percorso dell'integrazione europea con la dichiarazione Schuman e poi con il trattato di Roma e poi ancora con la nascita dell'Unione Europea negli anni 90, i paesi che partecipano a questo percorso tra loro non hanno combattuto. Questa è un'eccezione storica unica per quella che è stata la storia dell'Europa prima di questo percorso, però non è detto che sia un qualcosa destinato a durare sempre o sempre funzionale, perché nella misura in cui questi paesi non procedono, non vanno avanti nella condivisione di sovranità, c'è sempre il rischio che tra di loro, magari cambiando la condizione politica esterna, cambia anche la condizione politica interna di alcuni di questi stati, e magari vi può essere un ritorno dei nazionalismi anche l'un contro gli altri armati. Ricordo un discorso di un grandissimo leader europeo in questo senso, Mitterrand, di fronte al suo ultimo discorso al Parlamento europeo, che dice: le nazionalismo c'è la guerra, che diceva il nazionalismo può essere la guerra anche il domani, e noi siamo in un'epoca in cui i nazionalismi stanno tornando anche all'interno degli stati europei, e questo lo si vede purtroppo con chiarezza. Questo, ecco, ho fatto un esempio di William Penn, potrei parlare differentemente di Kant, che pensava a una federazione mondiale di tutti i paesi repubblicani, ovvero del linguaggio di Kant, di tutti quei paesi che hanno una divisione dei poteri e un rispetto dello Stato di diritto. Ebbene, questa federazione mondiale oggi non c'è, quello che tra i paesi che, diciamo, che sono la Repubblica. Quello che abbiamo oggi è soltanto, diciamo, le Nazioni Unite, con tutte le loro problematiche, con tutta la loro debolezza, e anche con una grossa simmetria all'interno del Consiglio di sicurezza, perché comunque rappresenta un organo in cui le potenze uscite vincitrici dalla Seconda Guerra Mondiale sono quelle che fanno il buono e il cattivo tempo.
Chiudiamo proprio su Kant, no? Che ad esempio lo prendiamo come caso emblematico, perché probabilmente è uno dei filosofi che ha avuto maggiore influenza anche sui secoli successivi, eppure diciamo c'è una parte delle sue idee che sono, come lei dice, rimaste in ombra, no? Questo perché? Come mai si è scelto di tenerle da parte, pur essendo Kant appunto un punto di riferimento per tante altre riflessioni successive?
Io credo che il problema di fondo sia sempre stato quello che non si vuol condividere la sovranità, perché questa fa comodo a chi arriva a esercitarla a livello locale e nazionale. Questo lo spiega molto bene Rousseau in uno dei saggi contenuti in questa raccolta, che dice che molto spesso le guerre vengono fatte non tanto perché si vuol colpire un nemico interno, ma quanto per compattare al proprio interno l'opinione pubblica a favore del sovrano, e anche arrivare a sfruttare i sudditi da un punto di vista economico, no? Potrei alzare, ad esempio, le tasse. Quindi di tutta una funzionalità da parte di chi ha il governo all'interno, all'epoca delle monarchie, dei nascenti stati che ancora non erano stati nazione a 360 gradi, ma sono dei nascenti stati nazionali, oggi invece all'interno degli stati nazionali, di gestire questo potere per i propri interessi, e questo rappresenta, diciamo, sì, un blocco all'avanzare la condivisione, soprattutto la condivisione pacifica di sovranità, il che non significa che questo blocco sia insuperabile o che sia un destino storico, come dicono alcuni. Secondo me non è così. Si tratta di trovare la capacità politica e anche la fantasia, la creatività per unire quelli che vogliono un altro tipo di Europa e un altro modello anche di relazioni planetarie tra, appunto, i popoli del mondo.